Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto giovedì 8 febbraio 2024, promosso dall'Associazione Studium Fidei, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Problemi Sociali e del Lavoro e l'UCID, presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor 24/1 a Trieste, sul tema Impatti dell'idrogeno nella transizione energetica, presentati dal presidente canonico Monsignor Ettore Carlo Malnati, moderati dall'ingegner Roberto Gerin, ospiti professor Maurizio Fermeglia ed il professor Rodolfo Taccani, ordinari dell'Università degli Studi di Trieste.
Un saluto a tutti coloro che si sono messi in contatto via streaming, coloro che si metteranno in contatto venerdì con la radio diocesana e domenica con Tele4, un grande grazie a coloro che sono in presenza. Oggi abbiamo l'opportunità, e ringrazio i relatori che poi saranno presentati dal moderatore, persone competenti, ma soprattutto persone amiche della ricerca e amiche della scienza. Ci presenteranno questa opportunità dell'idrogeno in questo momento di trasformazione energetica. Per poter essere, diciamo, alla page è necessario conoscere. Ecco perché i nostri incontri di carattere culturale sono orientati al dialogo nelle realtà sociali, ma anche e soprattutto nel dialogo con la conoscenza e la scienza, affinché ci possa essere realmente un qualche cosa di pensato e non così un ragionamento come sentiamo a volte nei bar a vanvera circa certe problematiche. È necessario conoscere affinché il nostro dire, il nostro relazionarci possa essere veramente costruttivo e quindi superare certe barriere semplicemente così psicologicamente, che ci danno un senso di instabilità e di paura. La conoscenza ci dà l'opportunità di conoscere il vero e di fronte al vero ciascuno di noi, mediante il libero arbitrio, fa una scelta. Quindi io ringrazio molto, ecco, i nostri relatori. Il nostro incontro oggi sarà accompagnato dal professor Antonio Monteduro alla chitarra inizialmente, poi anche a metà, affinché la nostra tradizione mitteleuropea non vada perduta. Ecco, la tradizione in modo equilibrato, accolta, è sempre un valore. Se diventa tradizionismo è un qualche cosa di negativo. Allora, buona audizione a tutti e soprattutto un buon profitto di conoscenza. Prego.
Buonasera a tutti. Due brevi brani di musica elisabettiana, quindi siamo nel Rinascimento inglese. Un'aria che si chiama Cardinal Castor and Me e la Kemp's Jig.
Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, grazie della vostra presenza e un saluto anche a chi ci sta seguendo. Come ufficio per la pastorale sociale del lavoro è già qualche incontro che facciamo qui allo Studio Fidei, quindi grazie dell'ospitalità, perché vogliamo affrontare una serie di problemi e sono stati già ben introdotti da Don Ettore. E Einaudi diceva: conoscere per deliberare, conoscere per decidere. Quindi come ufficio pastorale e anche come Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti vogliamo affrontare certi temi che ci riguardano direttamente. Abbiamo parlato del clima col professor Fermeglia qualche mese fa, abbiamo parlato del porto, abbiamo parlato dell'industria. Oggi vorremmo affrontare un tema che è difficile, ma abbiamo qui due persone che sanno rendere facili anche gli argomenti difficili. Vogliamo conoscere come l'idrogeno entra nella transizione energetica di cui stiamo leggendo e stiamo vivendo quotidianamente, perché solo così potremo valutare le decisioni che vengono prese e potremo prendere a nostra volta le decisioni, solo conoscendo, come ha detto Don Ettore. E ci siamo ispirati per questo incontro nel volantino a un brano dell'ultima enciclica di Papa Francesco, Laudate Deum, dove proprio dice: nella ricerca di energie alternative ci devono anche essere opportunità di sviluppo, di lavoro, opportunità economiche. Quindi cercheremo di capire anche come, dal punto di vista economico, può avere un impatto l'idrogeno sul territorio. Presento i nostri ospiti. Alla mia destra il professor Maurizio Fermeglia, già rettore della nostra università, professore ordinario di ingegneria chimica, e il professor Rodolfo Taccani, che è professore ordinario di sistemi energetici. Quindi tutti e due esperti del ramo e ai quali porremo una serie di domande per capire. Cominciamo intanto a ricordare e a capire un po' per tutti cos'è l'idrogeno. Quindi questo lo chiedo al professor Fermeglia: cos'è l'idrogeno, come viene prodotto, e dopo passeremo a vari altri argomenti. Grazie.
Grazie mille dell'invito, buonasera a tutte e a tutti, è sempre un piacere venire qui tra di voi. E cos'è l'idrogeno? Intanto mi fa piacere che lo chiedi a un chimico, perché in chimica e l'idrogeno vanno molto d'accordo, e vi dirò anche di più che molte delle problematiche che si incontrano nella gestione, nella produzione, nella gestione dell'idrogeno sono legate all'aspetto prettamente chimico che l'idrogeno ha. Beh, intanto vorrei sfatare una cosa. Io ho sentito diverse volte parlare di idrogeno come una fonte di energia, ma mettiamoci subito cuore in pace: l'idrogeno non è una fonte di energia. L'idrogeno è un carrier energetico, è un trasportatore di energia. Se devo confrontare l'idrogeno con qualcosa, lo devo confrontare con l'elettricità. Ok? Non ci sono giacimenti di elettricità in natura, a parte i fulmini, così come non ci sono giacimenti di idrogeno in natura. Perché non ci sono? Eppure l'idrogeno, i chimici che conosco bene, che sono qui, mi diranno: sì, ma l'idrogeno ce n'è tantissimo in natura. È certo che ce n'è tanto, però l'idrogeno è una molecola molto sociale, che crea dei legami molto difficili da rompere. Si lega facilmente e non divorzia, è fedele. Con chi si lega? Principalmente con l'ossigeno per dare l'acqua, o con il carbonio per dare il metano e tutti gli idrocarburi. Ecco quel discorso che facevo prima, bisogna partire da questo presupposto. Perché? Perché questi legami covalenti che stabilisce l'idrogeno con, parliamo di carbonio e di ossigeno, in realtà l'idrogeno si lega anche con altro, però questi sono i due elementi fondamentali, sono legami molto molto forti. Cosa vuol dire forti? Vuol dire che hanno una grande energia, e vuol dire che per romperli bisogna spendere una grande energia. E quindi capiamo perché poi alla fine della fiera, quando si dice devo produrre idrogeno, spendo energia. Certo, non esiste un free lunch nel mondo dell'idrogeno. Se io voglio produrmi l'idrogeno, e abbiamo capito che l'idrogeno in natura non c'è, non esiste, devo spendere energia, e devo spendere tanta energia. Di nuovo il chimico dice, certo, però se tu, produttore di idrogeno, studiassi un po' la chimica, l'elettrochimica, la catalisi eterogenea e cominciassi a mettere il naso dentro questo mondo, che è un mondo di chimici, ecco che forse trovi il modo di fare l'idrogeno, non gratis, perché non esiste, però perlomeno di spendere un po' di meno energia rispetto a quella che spenderesti facendolo in maniera brutale. Quindi, come dicevo, è molto raro, è anche molto leggero, cioè se andate a vedere la tabella periodica degli elementi di Mendeleev, vedete che l'idrogeno è il numero uno, cioè non c'è nulla di più piccolo, più leggero, di peso molecolare minore dell'idrogeno. E l'idrogeno qualche volta, se non ha la possibilità di legarsi con i suoi concubini e concubine naturali, che sono l'ossigeno e il carbonio, cosa fa? Si lega con se stesso. Quindi fa un H2, fa una molecola di H2, che è il gas, il famoso gas idrogeno, che è quello che poi noi usiamo. C'è un problema però per l'idrogeno come gas, un problema che poi salta fuori quando si va a gestire la filiera intera dell'idrogeno. Pensate che se io volessi confrontare l'energia che sta all'interno dell'idrogeno con quella che sta all'interno del metano, che ragionamento faccio? Vado a prendere il potere calorifico inferiore dell'idrogeno, no? Allora dico, va bene, prendo un megawattora di energia, per un megawattora sono necessari 360 metri cubi di idrogeno. Tanti, 360 metri cubi per un megawattora di energia. Però attenzione, solo 30 kg, quindi il peso è molto basso. Se vado a vedere cosa succede con il metano, ho 114 metri cubi, quindi circa un terzo in termini di volumi, ma il peso è 72 kg per avere la stessa energia. Allora questo cosa mi dice? Mi dice che quando ragiono sull'idrogeno, se ragiono in chili mi conviene fare tutto, se ragiono in volume comincio ad avere dei problemi. Dove sorgono i problemi? Non tanto nella produzione, sapete, perché io quando vado a produrre idrogeno, poi di questo ne parliamo tra un attimo, ho il metodo tradizionale e metodi innovativi, però alla fine della fiera mi viene fuori un idrogeno che va a pressione, a temperatura ambiente, cioè è un gas quello che esce, no? Il problema ce l'ho quando io voglio consumare l'idrogeno, cioè trasformare quell'idrogeno, quella energia che ho inserito nell'idrogeno, e la voglio rilasciare per farla tornare ad essere energia elettrica. Per fare questo mestiere devo trasportarlo sto idrogeno e devo stoccarlo questo idrogeno. Ecco che allora nasce il punto. Come lo trasporto e come lo stocco? Come gas? Anche no, cioè sì, ma non a pressione ambiente. Devo andare, per esempio, si parla tanto di idrogeno per le automobili, no, ci sono automobili a idrogeno, io non vedrò le automobili a idrogeno, non credo nemmeno che il mercato le vedrà, perché in quel settore il winner sarà la macchina elettrica, batterie, non certo l'idrogeno, per motivazioni che vi dirò tra un po', se avrò il tempo. Avete un 7-8 ore per stare qui con me? No, perché di solito questo è il tempo che serve per dire due parole così semplici sull'idrogeno.
No. Dobbiamo produrlo,
lo produciamo, non ti preoccupare, tu non ti preoccupare. No, ho detto di tirarmi per la giacchetta, perché io so che chiacchiero, no? No, allora torniamo a noi. Gas, benissimo. Il serbatoio di un'auto a idrogeno sostanzialmente sta a 250-300 bar. Beh, insomma, non è poco, E per pompare l'idrogeno gas dentro a quel serbatoio ho bisogno di serbatoi da 800 bar. E perché? Ma perché sennò dovrei fare serbatoi grandi come Rozzol Melara per pochi chili, cosa che non posso fare. Quindi devo andare su di pressione. L'alternativa potrebbe essere quella di liquefare l'idrogeno. Ma qui è un'altra brutta notizia da darvi. Per liquefare l'idrogeno devo andare a circa 15-16 gradi Kelvin, che vuol dire che devo andare giù a meno 253 gradi centigradi meno. Allora lì salta fuori un altro problema enorme, che è un bilancio energetico. Dico, ma quanta energia spendo per arrivare laggiù? E poi, una volta che arrivo laggiù, quanta energia spendo per mantenerla? Tanta, poca, comunque ce n'è di energia, che io ovviamente sottraggo a quello che è il potere di trasferimento dell'energia. Poi c'è un'altra cosa, adesso i non chimici possono sintonizzarsi su un'altra, su un'altra radio, ma c'è una cosa che succede, che è una reazione, diciamo, molto, molto sensibile, si chiama la reazione Orto-Para. Ci sono due, quando noi parliamo di idrogeno pensiamo che l'idrogeno H2 sia un idrogeno, sia uno. Non è vero, perché secondo dello spin che il protone ha, se orario o antiorario, ci sono due forme di idrogeno, la forma orto e la forma para. Queste a temperatura ambiente sono stabili entrambe e sono circa il 20% di orto rispetto all'80% il 20% di para rispetto all'80% di orto. E fin qua tutto bene, perché quando noi prendiamo quell'idrogeno e lo bruciamo non cambia niente, il contenuto energetico è lo stesso. Succede invece un disastro quando noi andiamo giù a temperature basse. Perché? Perché l'energia globale del sistema cala e quindi la percentuale di idrogeno para, idrogeno B, chiamiamolo così, aumenta. La reazione si sposta e quindi si ha una reazione spontanea che trasforma l'idrogeno orto in idrogeno para. E fin qua dice, chi ne frega di questo? Va bene, sarà una reazione. Eh no, ma la reazione libera calore, ahimè. Libera calore e questo scombussola tutti i discorsi che si fanno per raggiungere quella temperatura. Se non se ne tiene conto, c'è un rischio grossissimo di avere un serbatoio che si pensa che sia ad una certa pressione, in realtà la pressione è molta di più, perché il calore liberato...
Parti all'origine.
Ma sapevi che sei pericoloso?
No, ma perché vogliamo capire, siccome abbiamo letto che l'idrogeno dei colori, allora uno dice, ma cosa ci mettiamo a dipingere e così via, e invece credo che sia legato a come viene prodotto, perché
e certo non, allora parliamo di produzione, quindi abbiamo capito che ci sono dei problemi che sono anche legati alla produzione. Si parla dei colori dell'idrogeno, questo non vuol dire che sì, pituremo l'idrogeno, no, non è questo il punto. I colori dell'idrogeno dipendono dal processo di produzione e soprattutto dalla fonte energetica che noi usiamo per produrlo. Si parla di idrogeno marrone quando usiamo carbone e facciamo una gassificazione del carbone. Fortunatamente questo non è usato e è stato usato pochissimo. Si parla invece di idrogeno grigio, e questo è l'idrogeno che al 97% oggi viene prodotto così. L'idrogeno grigio viene fatto da gas metano attraverso un processo che si chiama steam reforming con vapore. Il metano CH4 viene fatto reagire con acqua, H2O, e che cosa si produce? Si produce idrogeno, chiaramente, e CO2. Allora avete già capito che sta cosa non può funzionare se andiamo verso una decarbonizzazione, no? Non vi tedio con i coefficienti stechiometrici, però, dato che la chimica non è un'opinione, ogni mole di carbonio che io tratto, perché la mole sta nel CH4, produco una mole di CO2 e su questo non si scappa, perché il processo di steam reforming è un processo di ossidazione completa, totale. Punto. Allora, l'idrogeno grigio non va bene. Cosa si sono inventati i chimici, cioè noi sostanzialmente? Di fare un processo di carbon capture and sequestration, cioè prendere la CO2 che esce dai fumi del sistema di produzione di idrogeno e separarla in modo tale da non emetterla in atmosfera. naturalmente questa operazione è un'operazione che, se raccontata così, va benissimo. Infatti Snam, Eni ce la spaccia come una soluzione per tutti i problemi. In realtà non è una soluzione, è una falsa soluzione, perché per catturare la CO2, e ve lo dice un chimico, c'ho bisogno di usare un solvente. E normalmente questi solventi che vengono usati si chiamano ammine, la monoetanolammina, la dietanolammina, la diglicolammina. Questi solventi hanno un impatto sulla salute dell'uomo pesantissimo, quindi bisogna stare molto attenti come si gestiscono, non ci possono essere perdite, non possono evaporare, anche perché costano. Però oltre tutto questo c'è il problema che la carbon capture, cioè la cattura della CO2, costa energia. Quindi il rendimento energetico del sistema, se 10 quando io faccio l'idrogeno grigio, diventa 5, diventa 6 quando faccio l'idrogeno, si chiama blu, con la carbon capture. Quindi la carbon capture non è la soluzione del problema.
Ma allora sarà per farlo entrare nella...
Bisogna bisogna farlo da elettrolisi.
Chiediamo al professor Taccani se vogliamo far entrare l'idrogeno com'è. Mi sembra che si voglia fare nella transizione energetica. Che cosa bisogna fare? Abbiamo una risposta su questo?
Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie veramente per questo invito, per questa opportunità. E quindi sì, bisogna forse appunto mettere a fuoco cosa intendiamo per transizione energetica. Quindi per transizione energetica noi intendiamo tutte le azioni che ci portano a decarbonizzare i processi produttivi e la nostra vita, le attività industriali, i trasporti. E perché decarbonizzare? No? Perché decarbonizzare vuol dire togliere via, non emettere più, appunto, come diceva il professor Fermeglia, l'anidride carbonica, quindi questa CO2. Questa CO2 che sappiamo essere responsabile, no, di profondi cambiamenti sul nostro pianeta, perché ne stiamo producendo tantissimo, siamo in tantissimi, a tutti piace andare con la macchina e quindi o avere l'energia elettrica, quindi ne produciamo tantissimo. Ecco, quindi transizione energetica significa proprio questo, no? Azioni per produrre meno CO2. E come possiamo fare? Beh, la prima riflessione che secondo me va sempre fatta, lo dico sempre ai nostri studenti, è riflettere su come viviamo, no? E quindi certamente noi consumiamo tanto, vogliamo tanto e consumiamo tanto, c'è poco da fare. E questa è una riflessione senz'altro molto complessa e che non apriamo questa sera. L'altra riflessione invece che va sempre fatta quando si parla di transizione energetica è proprio quella relativamente alle piccole azioni che possiamo facilmente sviluppare, implementare, che ci portano a consumare un po' di meno, banalmente. Cioè, chiudere la luce, ecco. Chiaro che una lampadina consuma pochissimo, però siamo tanti, di nuovo, siamo tanti e tutti vogliamo giustamente tanto. E quindi dobbiamo essere, come dire, parte attiva in questo processo di razionalizzazione e riduzione dei consumi. Ecco, detto che appunto consumare di meno sicuramente ci porta dei vantaggi, per decarbonizzare ci servono delle fonti rinnovabili. E quindi quando parliamo proprio di idrogeno, poi è importante ricordarci che l'idrogeno, questo gas, no, questo gas infiammabile, come diceva il professor Fermeglia, vedremo nel corso di questa serata come ci aiuta a utilizzare di più le energie rinnovabili. Perché quel che ci serve è cercare di utilizzare più, per esempio, fotovoltaico, più energia eolica. È vero che noi possiamo aumentare sempre di più il numero di pannelli fotovoltaici, di generatori eolici, però iniziamo tutti a capire, quanti di noi probabilmente hanno già un impianto fotovoltaico a casa, che il sole c'è, ma non sempre c'è quando l'energia elettrica ci serve. Bene, il passaggio importante che dobbiamo cercare, secondo me, di trasmettere, di far nostro, è che anche se noi avessimo veramente tantissimi pannelli fotovoltaici, noi non usiamo solo elettricità nella nostra vita. Banalmente sì, usiamo le lampadine, usiamo il motore elettrico nei processi industriali, però sappiamo benissimo che abbiamo bisogno anche di riscaldamento, di combustibile per le navi, combustibile per gli aerei, e capiamo quindi che c'è bisogno non solo di elettroni, di energia elettrica, ma c'è bisogno anche di molecole, di, di petrolio, di gas naturale, di carbone. Ecco, a me piace sempre fare l'esempio di e pensare a una pizza, no? Quindi fatta, pensiamo a una pizza, bella rotonda, sono quasi le 7 di sera, quindi ci viene comodo così pensare a questa, a mangiare qualcosa. Beh, se taglio in quattro la pizza, ho uno spicchio, no? Che equivale al 25%, ecco, per dirlo in percentuali. Bene, solo uno spicchio su quattro è quello che noi consumiamo come energia elettrica. Gli altri tre sono proprio gas metano, carbone. E quindi, anche se noi abbiamo tantissimo fotovoltaico, tantissima energia eolica, dobbiamo trovare il modo di trasformare questa energia elettrica in una molecola. Bene, la molecola è quella dell'idrogeno, può essere quella dell'idrogeno. E pertanto, ecco, nella transizione energetica l'idrogeno ci può proprio aiutare, una volta che abbiamo trasformato l'energia elettrica in idrogeno, perché con questa macchina qua, che si chiama elettrolizzatore, che funziona in modo molto semplice, mettiamo acqua e con l'energia elettrica ci attacco la batteria o la corrente elettrica, trasformo l'acqua in idrogeno. E questo idrogeno è quello che poi può essere utilizzato certamente con difficoltà e con inefficienza, perché per esempio questa macchina qui consuma più elettricità di quella che in qualche modo poi l'idrogeno ci restituirà, quindi c'è una catena di rendimenti che porta questo processo a essere veramente poco efficiente, però oggi questo può essere una delle soluzioni che possono portarsi a utilizzare più energia rinnovabile. Ecco, quindi questo link tra la transizione energetica e l'idrogeno.
Quindi produrre idrogeno costa energia, quindi il processo, come ci è stato spiegato, costa più dell'energia che riusciamo poi a trasportare con l'idrogeno, però se questa energia che utilizziamo è da una fonte rinnovabile, il professore ha citato fotovoltaico, l'eolico, ci consente di risolvere tra l'altro uno dei problemi che avevamo visto in un altro incontro, che è quello proprio della discontinuità delle fonti rinnovabili, perché il sole ovviamente c'è quando c'è, ma quando non c'è o di notte ovviamente non può aiutare, idem il vento. Quindi, e questo, se ho capito bene, è quello che viene chiamato idrogeno verde. Ecco. Bene, e sorge però un primo problema. Produciamo dove c'è tanto sole, e qui cominciamo a introdurre elementi che abbiamo visto anche sulla stampa in questi mesi. Produciamo idrogeno grazie all'energia solare da qualche parte, però ci ha detto il professor Fermeglia che l'idrogeno è una molecola molto piccola. Quindi, come facciamo a trasportarla ed evitare che tra fili, eccetera? Professor Fermeglia, vuole dare una prima risposta?
Vai, Maurizio. Sì, certo, quindi il problema è il trasporto. Ho già prima accennato, quando parlavo delle proprietà dell'idrogeno, come il trasporto e lo storage di un idrogeno gassoso possa essere un problema di pressione alta, ma non è l'unico problema. C'è anche il problema che si chiama, in termini, scusatemi, un termine anglosassone, embrittlement dell'acciaio, cioè l'acciaio si viene indebolito, perché questo idrogeno è piccolino, cioè proprio, no, piccolo di lui non c'è. È talmente piccolo che riesce a infilarsi all'interno della struttura dell'acciaio e indebolisce l'acciaio, diffonde, non si dice in termini ingegneristici, c'ha un effetto di diffusione all'interno dell'acciaio. Se l'acciaio ha delle fessure, dei crack, dei difetti, a maggior ragione entra in questi difetti. Se noi siamo una tubatura ad alta pressione, questa cosa non va bene. Tant'è che le norme per la produzione dei tubi di acciaio sono molto molto stringenti e complesse. Si prevede che ci sia all'interno del tubo una membrana che eviti che l'idrogeno vada a contatto con l'acciaio, proprio per evitare questo fenomeno della diffusione, e ci deve essere una coimbentazione esterna per evitare che ci siano dei cambiamenti di temperatura, perché un cambiamento di temperatura genera un cambiamento di pressione e questo non va bene. Quindi quando voi sentirete parlare qualcuno, tipicamente la SNAM, che viene a dirci che nei tubi dove oggi passa il metano loro trasportano idrogeno, loro mentono sapendo di mentire, perché questa cosa non è possibile, proprio non è possibile, ingegneristicamente non è possibile. Quando io ho chiesto, ma veramente? E questi mi hanno detto, sì certo, ma sicuro? Ma puro idrogeno? Beh no, non è proprio puro. Ah no, non è puro? E quanto? Sarà un 20-25%? No, 25%! Riduciamo sto qua, insomma alla fine più del 15% non lo trasporti. Allora, la domanda che io mi sono posto quando questo, e chiudo il discorso del gas.
E ma l'altro 75 che cos'è?
Metano, eh? Ecco, allora la domanda che dico, dato che oggi il 97%...
Va bene
vabbè, chiaro, perché usi il metanodotti che usi adesso, no? Chiaro. Allora, la domanda che mi sono posto, che forse è una domanda stupida, ma mi confronto con voi. Se oggi io, per produrre l'idrogeno, il 95%, 97% lo produco dal metano. Allora io parto dal metano, produco l'idrogeno. Poi prendo questo idrogeno che ho prodotto dal metano spendendo soldi e lo mescolo con il metano. Arrivo in fondo al tubo e dovrei dire a qualcuno, adesso tu ti separi il metano dall'idrogeno, perché sennò come fai? E questo è difficilissimo, complicato, costoso. Quindi, alla fine, sapete cosa dicono gli americani? You can't unscramble eggs. Ok? Infatti, non puoi tornare indietro all'uovo una volta che la frittata è fatta. Quindi cosa sei costretto a fare? A usare l'idrogeno e il metano insieme. Ma c'è un certo livello di stupidità in questa operazione, che io non riesco a quantificare, però che qualcuno mi dice che è molto elevato. Allora, in più, non è solo il tubo che ha questo problema, ma ci sono tutte le valvole, tutte le guarnizioni, tutti, se ci sono compressori, se ci sono pompe, serbatoi intermedi, tutti hanno questo problema. Quindi trasportare un idrogeno gassoso è un problema. Esistono tubazioni di idrogeno? Certo, come no, cioè, basta andare in qualsiasi petrolchimico e nel petrolchimico ci sono le tubazioni di idrogeno, ma non da ieri, da quando andavo io nel petrolchimico, e non vi dirò mai quando andavo io, diciamo che ho meno di 10 anni, però potete capire che grosso modo sono anni che queste cose le sappiamo fare. In Olanda ci sono alcuni chilometri di tubazioni di idrogeno, però non sono le tubazioni della SNAM. Non sono le tubazioni dove adesso c'è il metano. L'altra possibilità è quella di liquefarlo, però l'ho già detto prima che liquefarlo abbiamo due problemi enormi: l'energia per arrivare al liquido e poi c'è questa bastardissima reazione ortopara che ci rompe le scatole e non mi stabilizza l'idrogeno una volta liquido. Che alternative ho?
Ecco,
l'alternativa è un'alternativa molto interessante che c'è da sempre, è quella di prendere, ce ne sono diverse, ma quella che industrialmente è più rilevante e più interessante oggi è quella di usare dei carrier di trasportatori di idrogeno. L'idrogeno è un trasportatore di energia. Io ho problemi a portarlo come gas o come liquido, allora cosa faccio? Sfrutto la sua capacità di reagire e lo faccio reagire con qualcos'altro. La cosa più semplice? L'ammoniaca.
No.
Sì, l'ammoniaca. Che tra l'altro so fare tranquillamente bene, processo Haber-Bosch, è lì da secoli, no? Quindi faccio l'ammoniaca, trasporto l'ammoniaca. E poi quando arrivo a destinazione, brucio l'ammoniaca. Non è molto bello, perché bruciare ammoniaca significa produrre ossidi di azoto. E l'NO2 non va bene, no? Diciamo che posso alimentare la cella a combustibile, ma insomma, però io, non è questo quello che io penso che verrà fatto. Piuttosto io credo in dei trasportatori che vengono chiamati LOHC, Light Organic Hydrogen Carrier, LOHC, sentirete parlare di questa cosa. La molecola più interessante oggi si chiama dibenziltoluene ed è sostanzialmente una molecola che ha 3 anelli benzenici, che ovviamente hanno i doppi legami nell'anello benzenico. Perché? si prende una molecola che ha tre anelli benzenici? Perché l'idrogenazione trasforma, apre quei doppi legami e trasforma gli anelli benzenici in anelli cicloesanici. Quindi andiamo a saturare di idrogeno. Quello che otteniamo è praticamente un diesel. Cioè, andate a vedere le caratteristiche in termini di viscosità, di densità, di punti di infiammabilità, di punto di bolla, e come trasportare un diesel. Questo significa che sì, possiamo usare tutte le infrastrutture che vengono normalmente usate per trasportare gli idrocarburi. Quindi tubi, oleodotti, cisterne, navi, okay? E anche serbatoi dei camion, delle macchine. A questo punto c'è bisogno, però, per poter, il trasporto è risolto, bisogna recuperare di nuovo l'idrogeno, e quindi c'è bisogno di fare che cosa? Una reazione di deidrogenazione, cioè sostanzialmente la stessa reazione, quella di idrogenazione che abbiamo fatto per produrre il benziltoluene idrogenato, la dobbiamo rifare al contrario, dato che la stessa reazione è una reazione all'equilibrio, si gioca sulle concentrazioni, sui catalizzatori, e si riesce a restituire, cioè avere indietro l'idrogeno. Ovviamente il dibenziltoluene non più idrogenato viene riciclato, riportato indietro alla idrogenazione. Bingo!
Allora, abbiamo visto questa prima parte, gli aspetti chimici anche che ci danno una prospettiva di soluzione. Ci rilassiamo un attimo di nuovo con il maestro Monteduro, che presenterà un altro brano, e dopodiché entreremo, come abbiamo scritto, vedremo anche cosa le prospettive per il nostro territorio su questi elementi.
Restiamo in epoca rinascimentale, cambiando il paese, con un autore francese che abbiamo qua, sicuramente più molto quasi.
Ci siamo preparati a questa seconda parte. Professor Taccani, allora abbiamo visto tutta una serie di problemi, abbiamo anche capito che effettivamente l'idrogeno può entrare nella transizione energetica che dovremo vivere, e leggiamo molte cose sui giornali. Produzione in Tunisia, trasporto con i problemi che abbiamo visto, finanziamenti PNRR, Hydrogen Valley. Allora, questo mondo economico e di progetti che impatta molto sulla nostra regione, la regione Friuli Venezia Giulia ha fatto e sta facendo dei grossi investimenti per l'Hydrogen Valley. Allora, Che cosa possiamo intravedere in questo? Che cosa possiamo così capire del futuro del nostro territorio?
Allora, effettivamente abbiamo capito che c'è questo idrogeno che può essere prodotto proprio da fonti rinnovabili, ed è per questo che lo chiamiamo idrogeno verde. Però questo idrogeno, come potete immaginare, costa tanto. Uno, perché l'energia comunque, sì, mettere i campi fotovoltaici e aerogeneratori costa, e poi questi oggetti appunto che trasformano l'acqua in idrogeno consumano più energia di quanto poi potranno restituire. E quindi l'idrogeno oggi costa, prodotto, l'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, costa veramente tanto. Allora, cos'è che possiamo fare? Beh, innanzitutto, come al solito, no? Quando i costi sono alti dobbiamo cercare di aumentare sia la domanda che l'offerta. Da questo punto di vista la comunità europea, ma comunque a livello internazionale, quindi si stanno cercando di avviare delle iniziative volte a sviluppare l'intera filiera dell'idrogeno, quindi la produzione da fonti rinnovabili, il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo in alcune aree. Perché in alcune aree? Per diversi motivi. Uno, perché poi ogni territorio, ogni ambiente, ogni ecosistema ha la sua specificità. Quindi ci sono delle aree effettivamente dove è più facile immaginare di sviluppare sia la domanda di idrogeno sia l'offerta. Ecco, queste aree oggi vengono chiamate valli dell'idrogeno, in inglese hydrogen valley, no? Quindi valli dell'idrogeno, delle valli in cui sì, si cerca di potenziare con degli strumenti anche economici finalizzati sia l'offerta che la domanda. Bene, il Friuli Venezia Giulia fa parte di una di queste Hydrogen Valley, fra l'altro una delle prime a livello transnazionale, perché si sviluppa sul Friuli Venezia Giulia con la Slovenia e anche la Croazia, e quindi l'idea è proprio quella di avviare questa economia all'idrogeno. È chiaro che si tratta delle aree di sperimentazione, perché comunque, anche se ci mettiamo tutto l'impegno, tutte le risorse, rimangono su, comunque è un qualcosa che costa comunque ancora molto. Allora l'idea è quella di sviluppare queste aree in diversi punti, in diverse zone dell'Unione Europea, e poi via via collegarle in modo tale da estendere sempre di più delle zone in cui si abbandona l'utilizzo di combustibili fossili a favore delle energie rinnovabili. Quindi l'obiettivo è sempre questo: utilizzare di più essenzialmente le energie rinnovabili, però mantenendo attiva la capacità produttiva dei territori, e quindi in qualche modo mantenere sempre così la possibilità di andare con la macchina, avere delle attività produttive. Ecco, su questo bisogna fare delle riflessioni importanti, come al solito. E se pensiamo ai settori che inquinano di più, certamente il settore di trasporti è un settore importante, però ci sono degli altri settori, per esempio quello siderurgico, che è responsabile di circa il 10% delle emissioni di anidride carbonica. E lì capiamo che utilizzare l'energia elettrica, anche se di fonte rinnovabile, è più difficile. Quindi per fare l'acciaio, sì, posso usare l'energia elettrica per riscaldare, per certi processi, però mi serve proprio una molecola, mi serve il carbone, eccetera. Ecco, oggi con l'idrogeno in realtà si vede che si può fare l'acciaio, quindi se riesco a produrre l'idrogeno da fonti rinnovabili, riesco anche a produrre l'acciaio da un acciaio verde. E qui mi collego proprio alla domanda, quindi le opportunità. Bene, è certo che avere un ambiente in cui abbandoniamo i combustibili fossili a favore delle energie rinnovabili è qualcosa che vogliamo tutti. Nell'immediato i costi, ci sarà uno sforzo da fare, perché la transizione sempre costa, però la prospettiva è certamente quella di rendere un territorio che sul lungo termine potrebbe anche offrire dei costi inferiori nella produzione dell'energia elettrica e in generale dei flussi energetici, con il vantaggio chiaramente di rendere un territorio molto più abitabile, nel senso proprio della sostenibilità ambientale. Ecco, quindi le opportunità, da quel che ci dicono gli studi, nella transizione energetica, le opportunità di lavoro sono veramente molto importanti. Quindi le stime e le analisi ci dicono che ci sarà un'enorme necessità di nuove figure professionali, certamente, però le opportunità saranno veramente importanti. Ecco, non va dimenticato che effettivamente, come diceva poco fa il professor Fermeglia, l'idrogeno è un qualcosa che si conosce da tempo, la tubazione che porta l'idrogeno la si fa già in qualche modo, ecco. Quindi certamente bisognerà orientare e potenziare dei percorsi formativi che in qualche modo ci sono già, che però interessano un numero non così importante di persone. E, ecco, invece c'è una parte abbastanza invece rilevante dal punto di vista delle competenze che riguarda proprio l'idrogeno, che è la parte proprio elettrochimica, no? Quindi questo oggetto qua, il funzionamento di questo oggetto si basa sull'elettrochimica. Però effettivamente un qualcosa di molto specialistico, che effettivamente però ha una sua rilevanza, e qui proprio il gioco, il ruolo della ricerca, come diceva proprio Don Ettore, è molto importante, no? Quindi se il nostro territorio, in modo più esteso, l'Unione Europea vuole essere leader in questa tecnologia, gli investimenti in ricerca proprio per sulla ricerca fondamentale, sulla ricerca di base, sono molto molto importanti, ecco, perché altrimenti potrebbe anche essere che questa da un'opportunità si trasformi in un'opportunità meno importante, perché magari in altri territori, no, le competenze proprio per sviluppare gli oggetti che ci saranno per fare l'idrogeno potrebbero correre più rapidamente, un po' se vogliamo come è successo anche col fotovoltaico per certi aspetti, no? Vi ricordate nel 2007, quando sono partiti i grossi incentivi per il fotovoltaico, anche lì avevamo un'opportunità molto importante, perché poi di fotovoltaico ne abbiamo installato tanto, però non tutto quel fotovoltaico, le celle, no, i pannelli solari, sono stati prodotti in Europa, e questo insomma fa parte certamente di un'economia globale, però è certo che a noi sì, dobbiamo anche stimolare l'attività sul nostro territorio. Ecco, quindi questo è importante da sottolineare, in quanto proprio il nostro territorio, la nostra regione, una regione ricca in termini di ricerca, di infrastrutture di ricerca, e quindi questo potrebbe trasformarsi in un'ulteriore opportunità se verrà
sfruttato. Quindi secondo lei questa valle dell'idrogeno, che quindi non è un posto fisico ma è un ecosistema di ricerca e di investimenti proprio per ridurre i costi di produzione, trovare le soluzioni per il trasporto, cioè per risolvere le criticità che avete indicato prima, dico, quindi questa investimenti anche da parte dell'Europa e della nostra regione in particolare potranno funzionare da elemento attrattore, cioè portare sul territorio imprese che magari sono quelle così hard to abate, cioè quelle che sono difficili da convertire, e quindi potrebbero avere un effetto attrattivo e con nuovi posti di lavoro.
Sì, questo è l'obiettivo. Da questo punto di vista la regione Friuli Venezia Giulia sta correndo molto, e a breve verrà installato un impianto di elettrolisi dell'acqua proprio qui a Trieste, quindi col fotovoltaico, con i pannelli solari si produrrà
il progetto del porto,
sì, no? Verrà
quindi
proprio installato
tutta l'attrazione del porto di Trieste, ce l'ha parlato il presidente D'Agostino in una precedente conferenza, quindi questo sarà
in zona portuale, quindi per esempio, ecco, potersi dotare di un'infrastruttura certamente molto complessa, che però mette a disposizione dei combustibili alternativi, non necessariamente idrogeno, però dei combustibili alternativi anche nel settore navale, potrebbe portare certamente un vantaggio al nostro territorio. Dopo è chiaro che, come si diceva, la nostra regione non è la migliore per produrre idrogeno dal solare, no? Sappiamo che ci sono delle aree, delle zone in cui, per esempio il Nord Africa, c'è molto più sole ed è molto più facile avere energia elettrica da rinnovabile per produrre l'idrogeno. Ed effettivamente quella dell'ammoniaca, quindi questa trasformazione dell'idrogeno verde in ammoniaca, può essere una soluzione che ci consente di trasportare l'idrogeno anche su lunghe distanze. La riflessione da fare è che effettivamente trasportare, far percorrere le navi delle distanze molto lunghe comunque comporta un consumo di combustibile, ecco, quindi questo idrogeno che nasce verde poi alla fine non è più tanto verde, però bisogna anche ragionare sul fatto che c'è un'esigenza che viviamo tutti di dover decarbonizzare, di non produrre più CO2, di non consumare meno carbone, meno gas naturale. E quindi dobbiamo interrogarci quali sono le alternative. In questo momento effettivamente l'idrogeno può offrirci, l'idrogeno verde, quindi prodotto da fonti rinnovabili, ci può aiutare in questa direzione.
Ieri, così preparando, ci siamo scambiati qualche mail, e preparando questo incontro, mi è capitato un vecchio appunto in cui Giulio Verne, nell'Isola Misteriosa, dice, cito testualmente: credo che l'acqua sarà un giorno impiegata come combustibile, l'idrogeno e l'ossigeno di cui è costituita, utilizzati isolatamente e simultaneamente, offriranno una sorgente di calore e di luce inesauribili e di un'intensità che il carbon fossile non può dare. L'acqua è il carbone dell'avvenire. 1875, quindi siamo ampiamente a 150 anni ed oltre. Ma allora chiedo al professor Fermeglia, abbiamo visto che ci sono grossi investimenti sia PNRR, quindi fonte europea, e la nostra regione lo sta facendo con l'obiettivo, abbiamo capito, di risolvere in maniera ingegneristica tutti i problemi che abbiamo visto. Ingegneristica vuol dire replicabile e sostenibile, ovviamente. Un ordine di grandezza del costo di produzione, e poi non possiamo non chiudere, abbiamo più volte parlato in questa sede del tema Valsila, che ci sta a cuore, come ovviamente come diocesi. Don Ettore è il cappellano della fabbrica, quindi vive quotidianamente le preoccupazioni del mondo della Valsila, e si sta pensando a un polo dell'energia, tra virgolette, forse anche punti di domanda idrogeno. Allora, queste due domande finali, Maurizio, è molto grosse, soprattutto la seconda.
Impegnative, cioè proprio non mi fai una cortesia a chiedermele. No, allora, i costi. Io comincio a dirvi una cosa. Io l'anno scorso sono stato invitato al convegno mondiale dei sistemi energetici basati sull'idrogeno a Istanbul, dove c'erano sostanzialmente tutti i grandi player, e mi aveva colpito un'affermazione che fece l'EPA statunitense, no? La Environmental Protection Agency, parlando dei costi dell'idrogeno verde. Loro dicevano 111, cioè noi puntiamo a un costo di $1 per chilo in un decennio. Era il 22, quindi nel 32, e di solito quando gli americani si mettono in testa qualcosa la fanno. Quindi io mi aspetto, mi attendo che si possa arrivare a $1 al chilo per la produzione di idrogeno. Sarebbe una grandissima cosa, perché a questo punto poi vi dirò che c'è il trucco, come sempre, no? Ma ve lo dico dopo, perché se no vi dico subito chi è l'assassino, non va bene, no? In questo momento le proiezioni al 2030 sono più o meno di $2 al chilo per l'idrogeno grigio e $2 e mezzo per l'idrogeno blu. Vi avevo già detto che l'idrogeno blu costa più del grigio perché c'è la carbon capture, no? Ok. Che viene parzialmente, quel costo in più viene parzialmente compensato da cosa? Dai certificati verdi e bianchi. Perché se tu riesci a dimostrare che emetti meno CO2, vieni ripagato da è un sistema di tax benefit sostanzialmente, no? Quindi questi sono i costi. Domanda: questi costi per questi metodi tradizionali sono destinati a scendere? Risposta: no. No, perché i processi sono quelli, gli impianti sono quelli, perché comunque per farli ho bisogno del metano, e il metano non ti dà una mano, no, non te la dà, perché il prezzo del metano non viene deciso da noi, viene deciso ad Amsterdam e viene sostanzialmente deciso dalla instabilità geopolitica internazionale. Ecco. Quindi sono molto fiducioso. In questo momento il costo dell'idrogeno verde è attorno ai 3 dollari al chilo. Si può arrivare a 1? Probabilmente sì. E adesso vi svelo perché negli Stati Uniti. È perché loro hanno intenzione di fare una grossa politica di detassazione e quindi di incentivazione alla produzione di idrogeno verde, cosa che in Italia non mi risulta esserci nei piani del governo. In questo momento non c'è. E finirà il PNRR e finirà tutto. Perché saremo messi veramente male, perché i soldi del PNRR, mi dispiace, lo devo dire, si stanno buttando dalla finestra per tante operazioni che sono totalmente inutili, se non dannose. Quindi questa è la situazione. Però a me non è che mi interessi molto, perché se gli Stati Uniti riescono a fare un idrogeno a un dollaro al chilo, a me va bene lo stesso. Poi magari qualcuno si svegliasse, non sarebbe male, no? Ecco, vabbè. Ma gli italiani sono molto bravi a copiare qualche volta, riescono a copiare anche migliorando. Quindi mi confido in questa capacità tipica di
entriamo invenzione. Entriamo nella seconda domanda che
Varzila.
Che mi segnano.
Hai ragione. Allora, per rispondere alla domanda Varzila bisogna partire da un ragionamento che parte. Da un lato cosa Varzila ha fatto finora e cosa sa fare, e dall'altro quali sono le opportunità. Un po' il collega Rodolfo Tacani le ha già citate, no? Le opportunità per l'uso dell'idrogeno non sono certamente nell'automotive, cioè l'ho già detto, sono in quei settori che anche tu hai accennato, questi vengono chiamati hard to abate, duri da abbattere, perché c'è bisogno di energia, ma c'è bisogno anche di alta potenza, non semplicemente di un'energia elettrica semplice, banale, per far muovere un'auto. Pensiamo al settore dell'acciaio. Nel settore dell'acciaio, gli altoforni, che speriamo che il nostro Signore illumini la gente e li chiuda questi altoforni, quelli di Taranto vanno chiusi, dovevano essere chiusi 20 anni fa. Allora, qual è il problema? Torno sulla chimica, dammi un minuto. L'acciaio si formava e si forma ancora nell'altoforno, perché? Perché si carica il coke dell'altoforno e il minerale di ferro. Minerale di ferro è fatto da F2O3, quindi c'è un ossido di ferro. Quindi io devo, per fare la lega ferro-carbonio, devo legare il ferro col carbonio. Quindi devo caricare carbonio e lo metto dentro sotto forma di coke. Però per poter togliere l'ossigeno dall'ossido di ferro e sostituirlo col carbonio, ho bisogno di un ambiente non ossidante, un ambiente riducente, perché se l'ambiente fosse ossidante non riuscirò mai a togliere l'ossigeno, l'ossigeno sta bene dov'è. Quindi per ottenere l'ambiente riducente mi sono creato l'altoforno. L'altoforno perché è riducente? Perché all'interno dell'altoforno si sviluppa l'atmosfera, un'atmosfera di monossido di carbonio, CO, che è fortemente riducente, proprio perché ha bisogno di un altro ossigeno per essere completamente ossidato. Scusatemi, oggi un po' di chimica ve l'ho scaricata, mi dispiace. Qual è il punto? Il punto è che per poter fare l'acciaio, c'è inutile fare, per poter fare l'acciaio, a partire dal minerale di ferro, ho bisogno di avere un reattore, che si chiamava altoforno ieri, che abbia un ambiente riducente. Per ottenere l'ambiente riducente lo posso ottenere tramite l'idrogeno. Questo è il trucco. Se io creo all'interno del mio altoforno, che non è un altoforno, è un'altra cosa, creo un ambiente di idrogeno, ho bisogno del carbone, certo che ho bisogno del C, perché sennò la lega ferro-carbonio non salta fuori, ma cosa faccio? Insufflo solo la quantità di metano strettamente necessaria per poter creare la lega, e non tutto quel carbone che sto buttando dentro e che poi mi genera il CO e che poi genera tutto quelle schifezze che vengono fuori da un alto forno. Questo metodo, voi direte, ah bello, l'avete inventato voi ingegneri quanto 6 mesi fa, un anno fa? No signori, questo si chiama Direct Reduction Iron, DRI, e l'hanno inventato 30-40 anni fa in Svezia. in Svezia. Se andate a prendere, a comprare una macchina Volvo, oggi avete la Volvo che dice queste, le macchine Volvo sono fatte di acciaio che viene dal DRI. Okay? Allora la domanda che uno si pone è, e questo purtroppo lo devo dire, l'Italia manca di visione e di pianificazione nel settore dell'energia e nel settore industriale, perché questa cosa a Taranto andava fatta 30 anni fa. La può fare Wärtsilä? Sì, però Wärtsilä non ha le competenze per trattare questa cosa, ha gli spazi, ha le maestranze, ha il settore di ricerca, per cui potrebbe tendenzialmente andare in quella direzione. Probabilmente quello che può fare Wärtsilä a breve è utilizzare le sue competenze che ha nei motori marini, motori che adesso sono motori diesel, so che gestiscono anche motori a gas naturale, a LNG,
sì, sì.
Allora ecco che possono arrivare all'ammoniaca facilmente, perché se tu hai un motore LNG è un attimo trasformarlo in ammoniaca. Io non sono un fautore del fatto di bruciare l'idrogeno, perché non ha nessun senso. In quel caso l'idrogeno andrebbe alimentato una cella combustibile, che è possibile, però questo significa usare meno le competenze di Wärtsilä. Oppure Wärtsilä potrebbe tranquillamente rivedere un po' le sue strategie e cominciare a pensare a quello che invece dicevamo prima, lo storage.
Non più Wärtsilä, ma Ansaldo e con eventuali partner.
Quello che arriverà, no? E cominciare a dire, cerchiamo di fare un po' meglio di quello che fa il governo italiano. Pensiamo agli americani che importeranno un idrogeno a un dollaro al chilo. Come faremo per gestire questa grande concorrenza? Perché non possiamo farlo anche noi l'idrogeno a un dollaro al chilo? In qualche modo forse ce la facciamo. Ecco che allora la trasformazione dovrebbe andare verso le cose che ho detto già prima: stoccaggio, trasporto. Ricordatevi una cosa e poi io mi fermo, perché vi ho già tediato troppo. Quando si parla di utilizzo di idrogeno, io uso anche con i miei studenti, dico, guardate, l'utilizzo dell'idrogeno è, io lo chiamo effetto alveare. Perché effetto alveare? Perché nell'alveare ci sono le api. Che caratteristica hanno le api? Che vanno a impollinare in una distanza relativamente breve rispetto all'alveare e poi prima o poi tornano all'alveare. Non tornano per caricarsi di idrogeno, tornano per scaricare qualcosa. Ecco, io devo avere una situazione di mercato che è uguale all'alveare, solamente che io devo avere dei mezzi logistici che partono da un qualche cosa di centrale, fanno dei chilometri per mare, per terra, per aria meno, e poi ritornano la sera. Esempio tipico? Autobus. Esempio tipico? Locotrattori. Perché l'autorità portuale è andata verso l'idrogeno? Ma per questo motivo, voi sapete che ci sono quasi il 27% di binari in Italia non elettrificati, perché se il binario è elettrificato non ha nessun senso mettere un idrogeno, no? Perché vado a elettrico direttamente, ma se il binario non è elettrificato vado a diesel, e allora perché non mettere un locotrattore, una motrice a idrogeno? E perché intanto importante è la situazione nei porti? Il porto di Trieste è uno. Perché il porto di Trieste, per legge, per norma, non è elettrificabile. Sapete perché? Perché quando io ho la nave porta container e ho la formazione del treno sul molo, come scarico i container dalla nave? Con una gru. E io posso mettere una linea ad alta tensione dove sto gestendo con la gru? No, per legge non lo posso fare. Quindi tutte le formazioni dei treni nei porti e nei retroporti vengono fatte con motrici diesel. Ecco che sostituiamo quelle. Volete un altro esempio? I rimorchiatori. Sono o non sono un esempio di struttura alvearistica, come la chiamo io? Il rimorchiatore non è che va fino a Taranto, no? Si muove più o meno in una zona. Ecco di nuovo. Allora, se ho una struttura di tipo alveare, non ho bisogno di un'infrastruttura di trasporto dell'idrogeno, ho solo bisogno di un'infrastruttura di produzione e di stoccaggio. Punto. E ho risolto uno dei miei grossi problemi. Quindi Wärtsilä potrebbe muoversi in questa direzione. Cercare di capire come fare a gestire questi alveari e avere delle soluzioni pronte, complete, totali per la gestione dell'alveare. Speriamo.
Quindi abbiamo, grazie, grazie ai nostri due relatori, perché ci hanno fatto capire come la ricerca e l'innovazione possono fortemente influenzare le problematiche quotidiane che abbiamo, e questo è estremamente importante. Dobbiamo ragionare come si fa per catturare una mosca, non guardare la mosca dove è adesso, ma immaginare dove sarà dopo, e la mosca vola a zig zag. Per catturare la mosca bisogna fare innovazione.
Ringraziamo molto i relatori.
Oh, grazie.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.